Quella sottile linea rossa fino alla quale uno può spingersi è un insieme di stimoli e motivazioni difficili da spiegare.
L'emozione che normalmente non ti genera chissà che cosa, in quella situazione lì tu non riesci più a contenerle.
Storie di dita rotte e di dita amputate per finire una gara, in una puntata che si intitola Ti do un dito, ma non il braccio.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
È un piccolo capolavoro il titolo che abbiamo dato alla puntata di oggi, perché siamo stati lì, me lo ricordo, io, Anita e Federico, circa un quarto d'ora, diciamo, che titolo diamo a sta puntata? Beh, gli abbiamo dato questo. Ora a voi il giudizio, siate anche clementi con noi. A dispetto del titolo, le storie sono molto belle, perché raccontano di un nostro ascoltatore che ascolta il nostro programma e che dice, so che ce l'ha scritto, so che avete già parlato di molte gare, di corsa, di maratona, eccetera, eccetera, e del Tour de Jeanne è una gara che si tiene in Valle d'Aosta e che gira intorno a, non mi ricordo, sono 5 o 6 picchi, valichi alpini, e la si fa a piedi, ovviamente si corre di giorno, di notte, ci si può riposare quando si vuole, ci sono dei checkpoint, eccetera eccetera. Ebbene, lui ci scrive: so che ne avete già parlato del Tour de Jeanne, beh, questa gara è praticamente lunga il doppio, si è svolta per la prima volta quest'anno nel 2024, si chiama Swiss Peaks, cioè i picchi svizzeri, Swiss Peaks 6,60 e alla fine misurerà circa 730 chilometri con quasi 50.000 metri di dislivello positivo, vuol dire che si corre per 730 chilometri in montagna e si sale, sommando tutte le salite che uno farà dopo aver fatto delle discese, ovviamente salirà per 50.000 metri, ripeto, in salita. È una gara non stop durata 12 giorni, è partita il 26 agosto e si è conclusa il 7 settembre, che si è svolta interamente nel canton Vallese in Svizzera. Viene un po' da sorridere raccontando la storia di questa gara. Ebbene, lui, il nostro ascoltatore, cioè Mario, l'ha fatta e ce l'ha raccontata e noi ve la racconteremo, anche perché a un certo punto succedono almeno due cose interessanti di più: visioni, incontra gente che non c'è per strada, perché ovviamente se corri per 12 giorni quasi ininterrottamente è ovvio che a un certo punto vedi, un po' come Fantozzi vedeva varie apparizioni della Madonna. Ma lui ci racconterà meglio, e poi vi raccontiamo la storia di un atleta australiano, un giocatore di hockey, che si rompe un dito, la falangetta, cioè l'ultima falange del dito di una delle dita della sua mano, poco prima di cominciare le Olimpiadi, e il medico gli dice lo ingessiamo come fanno tutti, però salti le Olimpiadi, oppure tagliamola via. E lui, sapete cosa ha deciso? Ti do un dito, ma non il braccio. Benvenuti. Devo fare uno sforzo per rimettere assieme le idee, i ricordi, le immagini, le ossa rotte, nel vero senso della parola, di questa che sicuramente è stata l'avventura sportiva che più di tutte mi ha messo a dura prova, sia fisicamente che mentalmente. A distanza di qualche giorno ancora non riesco a capire come sia stato possibile, e probabilmente non lo capirò mai, eppure è successo davvero. Siediti, mettiti comodo, prenditi 5 minuti. La Swiss Peaks 660 è la novità mondiale dell'anno, l'endurance trail più lungo al mondo, che alla fine conterà circa 730 km e 50.000 metri di dislivello positivo. Sulla carta è un Tour de Jeanne lungo il doppio, un anello che parte e arriva a Le Bouveret, con percorso interamente nel canton Vallese in Svizzera. Ai miei occhi tutto apparentemente semplice, ma non lo sarà affatto, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista.
C'è un percorso molto lungo, praticamente lo si deve fare all'interno di un determinato tempo, innanzitutto, cioè all'interno del percorso ogni tot chilometri ci sono dei checkpoint, chiamati anche cancelli orari, o passi in quel punto entro un determinato orario oppure non puoi più proseguire. Noi avevamo a disposizione 290 ore, che sono circa 12 giorni. Praticamente tu ti organizzi con le soste, ovviamente ci sono anche dei ristori, e dove puoi, devi gestire i tuoi tempi di riposo, se ne hai il tempo per riposare ovviamente, e altre cose che magari sono utili, come potrebbe essere appunto anche la medicazione ai piedi, piuttosto che l'alimentazione, in autonomia, e non ci sono soste.
Le cose iniziano a complicarsi già all'inizio, quando dopo 50-100 km le ultime due dita del piede destro iniziano ad ingrossarsi, diventano rosse, si infiammano, si infettano e soprattutto iniziano a fare male. Scoprirò poi che si tratta di un'infezione batterica di nome patereccio. Un dolore che aumenta con il passare dei chilometri e a un certo punto diventa insopportabile, soprattutto in discesa. Comincio a fare spazio dentro la scarpa, prima tagliando il calzino, poi tagliando anche la soletta. Qualcosa migliora, in qualche modo tiro avanti ancora qualche giorno, cercando di godermi il paesaggio splendido alle alte quote, altalenando salite lunghissime a discese spaccagambe infinite verso i fondovalle. Ma l'apparente sollievo dura poco. Dopo 300 km di gara, la situazione diventa ancora una volta insopportabile, le dita peggiorano. C'è da fare una scelta: inventarsi qualcosa o salire sul primo bus dei ritirati. L'idea di abbandonare la gara proprio non la digerisco, non adesso, non in questo modo, non prima di aver lottato con tutte le mie forze, come sempre. E allora non mi rimane che tagliare la scarpa per liberare le dita, riducendo così la pressione e si spera anche il dolore. È notte fonda, ho già il cancello orario sul groppone che chiuderà tra soli 30 minuti, si salirà fino quasi a 3000 metri di quota, si prevede anche pioggia, sarò da solo. Ma la decisione ormai è presa, ben consapevole di quello che, questione di tempo, inevitabilmente succederà. Con il buio e la stanchezza infatti non passa molto tempo dal primo calcione tirato con le dita già doloranti ad un sasso. Vorrei urlare, ma il dolore è talmente forte che mi toglie il fiato. Il secondo calcione, a distanza di un paio d'ore, è anche peggio e il dolore ti entra fino al midollo, quasi a farti svenire. Con le luci del giorno guadagno un po' di lucidità e visibilità e arrivo alla successiva base vita, ormai a sera inoltrata. C'è solo il tempo per mettere qualcosa sotto i denti. E nel controllare i piedi non ci vuole una laurea in medicina per capire che il mignolo destro si è fratturato. Lo avevo messo in conto. Cerco di mantenere il morale alto e di non pensare che sono appena a metà gara e che davanti a me ho altri 350 km di montagna da fare con salite e discese impegnative. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Si va avanti per piccoli obiettivi, un pezzettino alla volta, 10, 15, 20 chilometri, fino al ristoro successivo, stringendo i denti e stando attento a non fare ulteriori danni. Il mio è un procedere lento ma inesorabile, dove posso mi faccio sistemare il piede da podologi che medicano, disinfettano, spurgano, fasciano. Operazioni dolorose ma necessarie per continuare in questa pazza avventura. I chilometri passano, la stanchezza aumenta. Più volte mi chiedo se ha senso proseguire, ma l'esperienza mi insegna che è la mente a mandarti questi dubbi. Lei pensa a salvaguardare il fisico, io lo spirito. Conosco benissimo, perché l'ho già vissuto sulla pelle, il vuoto che ti lascia dentro un ritiro, soprattutto dopo così tanto tempo che sei in ballo e io non voglio riviverlo. Ma è dura. Ho investito e sacrificato troppo tempo, e non solo quello, per questa avventura. Non sono disposto a mollare o a scendere a compromessi per ricominciare tutto da capo. Devo finirla per non ritornarci mai più. Dopo circa 500 km di gara mi arriva un messaggio. Dice così: Michele se n'è andato. Corri anche per lui. Non ci posso credere. Quel Michele, che da 35 anni è esempio di lotta contro la sua malattia rara, prima abbandonato dal mondo ma poi fortunatamente accolto da Paola e dalla sua famiglia. Proprio quel Michele che mi ha insegnato a lottare e a non mollare mai, ora non c'è più. Non riesco a trattenere le lacrime, in un attimo il suo ricordo scatena in me una tempesta che spazza via tutto, tutti. Spariscono i se, i ma, spariscono i riferimenti alle soglie del dolore, alla fatica, alla sofferenza e alla privazione del sonno. Spariscono i dubbi.
Allora, Michele era un ragazzo di 35 anni che io ho conosciuto nelle mie esperienze di, chiamiamole, inclusione, cioè quelle occasioni in cui andiamo a spingere questi ragazzi o nelle maratone o addirittura anche in percorsi di montagna. Michele era affetto da una malattia rarissima, abbandonato dai propri genitori dopo qualche mese di vita in un ospedale. Hanno pubblicato un articolo su un quotidiano dove cercavano dei genitori per dargli in affido o in adozione. Ha risposto una coppia di genovesi e questi, nonostante tutto, cioè nonostante i medici, il magistrato, il medico di base, li lascia perdere perché non sappiamo neanche quanto vivrà questo neonato e che difficoltà avrà, e ne avrà tantissime, loro hanno fatto una scelta di vita di comunque prenderlo nella loro famiglia per cercare di dargli una vita più dignitosa possibile.
Si entra in un'altra dimensione, non si tratta più di una semplice gara, ora diventa una battaglia personale assieme al ricordo di Michele e per Michele. Lo taglieremo assieme, questo benedetto traguardo, come abbiamo già fatto molte volte nelle maratone mentre ti spingevo la carrozzina. Gli ultimi 200 km di gara saranno incredibili e indimenticabili. In quegli ultimi 3 giorni e 3 notti sarà una lotta contro i cancelli orario e contro la stanchezza. Non avrò più tempo per riposare. Colpi di sonno, visioni, perenne stato di déjà vu, stati d'animo che passano dallo sconforto all'euforia, emozioni indelebili e indescrivibili. In fondo all'ultima discesa vedo mia moglie, la saluta come ho salutato tutte le altre persone che mi sono apparse durante le visioni, ma quando mi abbraccia capisco che è reale, è in carne ed ossa. Lei che si è sciroppata a una trasferta di quasi 20 ore tra autobus e treno per venirmi a fare questa sorpresa è la cosa più bella e inaspettata che mi poteva capitare. Scoppia a piangere come un bambino. Come tutte le avventure, anche questa, dopo circa 285 ore, sono quasi 12 giorni, alla sua fine. Come dico sempre, tagliare il traguardo è solo una formalità, è come leggere l'ultima pagina di un libro. Quello che conta davvero è tutto quello che hai raccolto e scritto in quel libro e che poi ti rimarrà dentro per sempre. Per la cronaca, dei 161 partecipanti, solo 56 arriveranno al traguardo, io tra gli ultimi. Ora potete liberamente pensare che abbia fatto scelte azzardate, esagerate, rischiose, insensate e che in fin dei conti non ne valga la pena. Tutto comprensibile. Quello che vi posso dire io è che quella sottile linea rossa fino alla quale uno può spingersi è un insieme di stimoli e motivazioni difficili da spiegare. È qualcosa di molto soggettivo, di intimo, oserei dire quasi spirituale, ma soprattutto non è soggetta al giudizio altrui, se non del singolo, a posteriori. Mai avrei immaginato di vivere un'avventura così, ma sono proprio queste difficoltà e il saperle superare a rendere queste avventure ancora più intense, totalizzanti, uniche e irripetibili. Il tempo sistemerà le ossa e le ferite e spazzerà via anche i brutti ricordi per lasciare affiorare solo quelli belli, come un arcobaleno che spunta dopo la tempesta. Loro sono Radical Face che cantano We Are On Our Way, cioè noi siamo sulla nostra strada, oppure stiamo andando sulla nostra strada, per chiudere il racconto di Mario e per aprire la telefonata con lui. Pronto, ciao Mario, buongiorno.
Buongiorno Matteo.
Come stai? Come stanno le tue dita?
Molto. Le dita sono in via di guarigione, però bene, dai, direi bene.
Perché la storia risale alla fine di quest'estate, giusto? Fine agosto, primi di settembre.
Quello è il periodo in cui mi sono dedicato a questa avventura sportiva, diciamo.
Quanto tempo ci si impiega? Innanzitutto, se il Tour de Jean è la metà di questa gara che si chiama Swiss Peak 660, possiamo dire che questa è la gara di trail running di montagna più lunga che c'è in Europa o nel mondo?
Al mondo, direi. È una prima edizione che è uscita quest'anno e non esiste una gara così lunga di endurance trail al mondo.
Senti, quanto tempo ci si impiega per preparare una gara come questa?
Beh, preparare una gara così è un percorso che dura anni, vale più l'esperienza che non l'allenamento.
Cioè, nel senso che non è che hai cominciato un giorno e hai finito, tu ti alleni da anni, questo stai dicendo.
Sì, diciamo che arrivare a questo tipo di distanze ci si arriva un po' alla volta negli anni, impegnandosi in altre gare di distanze minori, come può essere Tour de Jean, si inizia con quelle e poi si allunga ulteriormente.
Ma Mario, scusami, se per fare una maratona di 42 km si fa l'allenamento più lungo di 30, 32, 33, per fare una gara come questa, qual è il lungo? Cioè, quando devi allenarti per, diciamo così, simulare la gara, quanto stai fuori?
Diciamo che secondo me, anche se poi qui ci sono varie teorie, quando una persona riesce a fare una gara da 150 km, magari riuscire a rimanere fuori una o due notti, meglio ancora, secondo me ha già un'esperienza sufficiente per poter provare a fare questo tipo di gara. Questa gara in particolare è durata 12 giorni, che sono il tempo massimo a disposizione.
Quante ore sei riuscito a dormire in 12 giorni?
In 12 giorni credo che poi dormire è una parola grossa, perché vuol dire chiudere gli occhi magari sopra il tavolino di un ristoro, per dire, o di un rifugio, ma in 12 giorni probabilmente non più di 15 ore.
Mario, quanti chili si perdono a correre 12 giorni?
Allora, questo dipende da come sono organizzati i ristori. Ci sono gare in cui puoi perdere 5, 6, 7, 8 kg e gare in cui magari non ne perdi neanche uno. Dipende se i ristori ne trovi uno ogni 10 km oppure se devi fare 40, 50 km.
Invece, Mario, tu dicevi sono partiti 161 persone tra partecipanti, ne sono arrivati 56 e tu sei tra questi. Immagino che tu appunto abbia frequentato, no? Hai citato già il Tour de Jean, diverse gare di questo tipo. Le persone che fanno queste gare, che immagino vengano da posti diversi, facciano vite diverse, lavori diversi, eccetera, eccetera, avete un tratto comune?
Allora, secondo me il filo comune è poi il motivo principale per cui noi e gli altri che cercano questo tipo di gare è ritrovare quello stato emozionale che diversamente in altre gare non riesce a provare.
E neanche nella vita di tutti i giorni, comune, evidentemente.
No, men che meno. Ti posso assicurare che gare di endurance in generale, che poi non deve essere necessariamente una gara in montagna, ma può essere anche una gara di bicicletta, può essere anche di sport, certo. Ma una gara che ti impegna così tanto tempo, quindi non parliamo più di qualche ora, magari qualche giorno, ecco, questa fatica prolungata nel tempo ti porta a dei livelli emozionali che diversamente nella quotidianità della vita non raggiungeresti mai. Certo. Ed è quella la calamita per cui chi, diciamo, approccia questo tipo di emozioni e poi cercherà di nuovo di ritrovarle.
L'ultima cosa, Mario, poi insomma starei più tempo ma non posso, l'ultima cosa che mi incuriosisce è le visioni. È chiaro che se corri 12 giorni, sì, mi viene sempre da sorridere quando dico che corri 12 giorni senza praticamente dormire, perché mi sembra una cosa davvero incredibile, invece è possibile, cioè il corpo umano lo può fare e tu lo testimoni. È inevitabile però che si vedano delle cose che non ci sono. Mi fai un esempio di cosa si vede?
Sì, allora si possono vedere animali strani, si possono vedere delle persone, si possono vedere oggetti, si può vedere un po' di tutto, perché la mente in quel momento lì ti fa vedere cose che realmente non esistono. Però l'esperienza ti insegna che innanzitutto devi riconoscere che stai avendo una visione e capisci qual è la situazione, ma in un certo modo ci convivi. Ok, dici, ok, la mente mi sta dicendo sono talmente stanco da farmi queste visioni, ci convivo e vado avanti.
Cioè come se fossi strafatto, ma sei lucido al punto da sapere che sei strafatto dalla stanchezza, questo è grosso modo.
L'importante è comunque in quella situazione lì avere, diciamo, la situazione sotto controllo, altrimenti può anche capitare che uno si spaventa.
Certo.
E dice no, questa roba mi fa paura e mi fermo. In realtà dice no, è una visione, non è vero quello che stai vedendo, e quindi
vai avanti.
Fregatene.
Mario, adesso che hai fatto la gara di montagna più lunga che c'è, sei fregato. Cosa fai? Cosa ti resta da fare?
Ma allora, di cose ce ne sono tante e non necessariamente solo gare.
Okay.
Ci possono anche fare altri progetti impegnativi o meno. Magari in futuro vediamo se qualche organizzazione si inventerà qualcosa ancora più impegnativo. Vediamo, questo il futuro è
aperto.
È sempre un'incognita.
Grazie mille, Mario. Grazie davvero per la storia che ci hai raccontato. In bocca al lupo per tutto.
Grazie a te, Matteo.
Buona
giornata.
Ciao.
Ciao.
sono Rolling Stone che cantano Under My Thumb, cioè sotto le mie dita, il riferimento è a quelle di Mario. E ora lasciamo la parola a Valeria Locati che ci racconta qualcosa di quello che ha letto nella storia di Mario.
Mi è capitato molto spesso all'interno della pratica clinica di avere a che fare con persone che hanno dedicato la loro vita o parte della loro vita a delle imprese sportive che li spingessero oltre i loro limiti, che li facessero confrontare con un mondo di fatiche, di sacrifici, di impegno, a volte anche di rischi non così reversibili per la propria vita. La storia di Mario è la storia di chi è animato da una passione, senza dubbio, ma anche forse da qualcosa che non è spiegabile a parole, da qualcosa che si insinua all'interno della sua mente e che lo porta a dover proseguire, a non poter quasi dichiarare non tanto un fallimento quanto un arresto, a volte anche un semplice prendersi cura di sé per non incorrere in situazioni potenzialmente spiacevoli. E con il suo desiderio di portare a termine un'impresa che non sia soltanto per sé ma anche per gli altri, per le persone che sono importanti nella sua vita, per coloro che si sono dedicati anche a questo sport, ecco, la sua impresa diventa un'impresa che va al di là del suo nome e del suo tempo. Quindi la sua storia è una storia anche in questo caso in cui ci si può riconoscere e a cui si può davvero dire che sia stata un'impresa epica.
Matteo Caccia racconta.
Che cosa non si farebbe per arrivare in fondo a una sfida sportiva? Dopo la storia di Mario che prosegue per centinaia di chilometri e per una decina di giorni con un dito rotto e un'infezione ai piedi, adesso c'è una storia che ha davvero dell'incredibile. È la storia del giocatore australiano di hockey su prato Matt Dawson. Abbiamo letto la sua storia su Fanpage e su GQ Italia. Il titolo vi dà l'idea di che cosa si può essere disposti a fare per agonismo. Perché Matt Dawson si è fatto amputare un dito per giocare le Olimpiadi di Parigi 2024. State con noi. Pur di andare alle Olimpiadi farei di tutto. Quante volte abbiamo sentito una frase così? Anche farsi amputare un pezzo di dito? Sì, lo ha fatto Matt Dawson, trentenne giocatore australiano di hockey su prato, che pur di non rinunciare alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha compiuto questo gesto estremo.
Last week broke his finger. Probably was out of the squad, and he went to his plastic surgeon, and the plastic surgeon said the only way.
Poche ore prima della partenza per Parigi, il giocatore, già medaglia d'argento a Tokyo 3 anni fa, si è fratturato l'anulare della mano destra, trovandosi improvvisamente di fronte al bivio più folle della sua vita: steccare il dito e perdere l'Olimpiade, perché ovviamente non puoi giocare con un dito ingessato, oppure è stata la sua scelta. Matt ha optato senza indugi per l'amputazione della falangetta, la punta del dito. Ho preso una decisione consapevole con il chirurgo, non solo per avere l'opportunità di giocare a Parigi, ma anche per la vita futura, ha spiegato alla televisione australiana. L'opzione migliore era rimuovere la parte superiore del mio dito, è un piccolo cambiamento e rappresenta una sfida emozionante. Sfida che evidentemente non gli impedirà di impugnare la mazza da hockey e continuare a giocare come sa fare. You were inhabited, speaking in tongues in the night. I wasn't having it. I could tell that something wasn't right. Why don't you come to bed? Instead of stumbling into the light of medicine cabinets, shaking up pills left and right. Rages, this nocturnal dance. The misery's contagious. We are Olympians. We're gonna turn it around. We're gonna resta a bocca aperta agli scettici, a coloro che negli occhi hanno la tipica espressione di chi pensa "ma questo è matto", Dawson risponde con una calma serafica. E per dare sostanza alle sue motivazioni aggiunge un'altra considerazione. Ci sono molti altri problemi nella vita che devono affrontare situazioni che sono ben più gravi della perdita di un dito. Ecco perché mi ritengo molto fortunato che si tratti solo di un pezzettino di dito. L'hockeista non nasconde che se avesse meditato un po' di più, con ogni probabilità, avrebbe agito diversamente. Che forse sarebbe stato meno drastico, avrebbe optato per metodi più convenzionali nell'affrontare la guarigione. Ma la necessità di prendere in fretta una decisione, considerati i tempi ristretti, l'ha spinto a scegliere l'opzione più traumatica. Del resto, per Dawson, farsi amputare un pezzetto di dito fa parte del gioco. Quanto a infortuni gravi, infatti, ha corso pericoli maggiori. Nel 2018, durante un contrasto, venne colpito con un bastone e il trentenne rischiò di perdere un occhio.
I had made the decision and then I called my wife and she just said, "Oh, I don't want you to make a rash decision."
Se ci avessi pensato un po' di più sarebbe stata dura. Quando ho deciso, ho chiamato mia moglie e lei mi ha detto: "Non voglio che tu prenda una decisione avventata." Ma avevo raccolto tutte le informazioni di cui avevo bisogno per prendere quella decisione. Non solo per andare a Parigi, ma anche per come sarebbe stata la mia vita dopo. Adesso spero di rimettermi in forma quanto prima. E poi c'è stata anche la reazione della sua squadra. Colin Batch è il tecnico dell'Australia che ha dato grande sostegno al giocatore. Matthew ha detto, si è rivolto a uno specialista e gli hanno detto che avrebbero dovuto ingessarlo. Il modo migliore per guarire, invece, era tagliare la punta del dito. E lui, semplicemente, lo ha fatto. I was born in a city where the winter nights don't ever sleep. So this life's always with me. The ice inside my veins will never be love. Never find that missing piece. When you cry and say you miss me, I'll lie and tell you that I'll never leave. But I sacrificed your love for more of the night. I tried to put up a fight. Loro sono The Weeknd, che cantano Sacrifice, cioè sacrificio, per raccontare proprio questa storia, la storia di questo atleta che ha deciso di farsi tagliare un pezzettino di dito. Si chiama Matt Dawson e ha giocato nella squadra olimpica australiana di hockey su prato. L'abbiamo letta su Fanpage e su GQ Italia. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui in studio insieme a un ospite, che è l'ospite che ci ha permesso di ascoltare il suo podcast Merce di Scambio per queste 3 settimane. Lei è Teresa Potenza.
Matteo Caccia racconta.
Non succede sempre, succede solo in alcuni casi, quando l'autore o l'autrice del podcast che vi abbiamo raccontato sono ad esempio disponibili, sono vicine a Milano e soprattutto hanno voglia di venire in studio. Ebbene, è successo in questo caso, avete sentito la sua voce raccontare una storia per 3 settimane, sto parlando del podcast Merce di Scambio che abbiamo raccontato in queste 3 settimane, anche perché è stato il podcast vincitore del primo Pod 24 al Festival del Podcasting. L'autrice Teresa Potenza è in studio con me. Pronto, ciao Teresa, buongiorno.
Ciao, è un piacere essere qui, ciao Matteo, ciao a tutti.
Come stai?
Benissimo, qua ancora meglio.
Senti Teresa, partiamo dalle cose più semplici. Noi abbiamo seguito con il cuore in mano la vicenda di Nesrin. Dici se sai qualcosa, come sta, dov'è, cosa sta accadendo alla sua vita in questo momento?
Sì, la sento, continuo a sentirla e non è semplice la sua vita adesso, soprattutto proprio dal punto di vista della salute, perché come avete ormai sentito sentito nel podcast, quando non c'è un follow up medico dopo interventi di questo tipo, c'è il 90% delle probabilità che non si stia bene, e questo è successo a Nisrin. Adesso non riesce neanche a lavorare ancora per il momento, è riuscita soltanto a fare dei lavori così occasionali. In più ci sono stati dei risvolti non molto positivi, perché ha avuto dei problemi di nuovo anche il marito, sempre legati a questo personaggio che gli ha truffati, gli ha rubato tutto. Quindi adesso sono insieme ai loro figli, sì, però ancora in una situazione molto instabile. La cosa bella, diciamo, è che è riuscita a trovare un appartamento e a mandare anche i figli a scuola, quindi questo già è un progresso.
No, insomma, se ci si avvicina a una vita quasi normale.
Sì.
Dove vivono in questo momento?
Sempre ancora in Libano per il momento, ma sappiamo quanto sia difficile la situazione anche lì, e quindi vedremo che cosa succederà nei prossimi mesi.
Senti, una cosa che mi incuriosisce sempre quando ascolto dei podcast, e li ascolto e li frequento, come è stato per il tuo, che non solo ho ascoltato ma abbiamo anche raccontato, la prima domanda quando si tratta di una storia particolare come questa che mi viene in mente è: perché ti sei affezionata a questa storia? Perché sei arrivata a raccontarla?
Quando l'ho ascoltato ho capito subito che era una storia importante, ma non soltanto per la storia in sé, ma proprio per il messaggio che poteva dare a ognuno, a chiunque l'avesse ascoltata, ma anche perché mi avrebbe dato l'occasione di ampliare lo sguardo e quindi di affrontarla anche nel modo un po' più costruttivo possibile, se vogliamo, quindi capendo anche quali sono i modi per superare un traffico come quello degli organi. Abbiamo visto per esempio la donazione, ma in realtà mi ha colpita tantissimo una cosa proprio di Nisrin, cioè il coraggio. Lei ha avuto il coraggio di raccontarlo, certo senza svelare la sua identità, ma è giusto che sia così, però ha avuto il coraggio, anche se è stato difficilissimo soprattutto poi comunicare, perché sì, parlavamo in arabo aiutate da una persona che poi mi supportava nella traduzione, però ecco, diciamo che avere il coraggio di raccontare una storia così non è da tutti.
Senti, tu hai in mente delle storie che ti interessano e che vorresti raccontare di qui in avanti?
Sì, certo.
Il tuo sì è sì, certo, ma non te lo vengo certo a raccontare adesso.
Un pochino, insomma, sono una giornalista, non lo vengo a spoilerare.
Dimmi
subito.
Dimmi solo in che ambito stanno, sono storie, che so, crime, oppure di politica, di attualità, di cronaca?
Ce n'è una in particolare che mi piacerebbe affrontare e che è ancora una volta nell'ambito geografico medio orientale, ma in particolare in Siria. È di tutt'altro tipo, però in realtà anche lì è coinvolto un altro tipo di traffico, e però vedremo, insomma.
Ok, senti, non so se hai voglia, diciamo, non nel dettaglio, ma di accennare, perché la tua vita sembra un po' uscita da un podcast, perché tu conosci la Siria perché hai vissuto in Siria. Hai vissuto in Siria e tuo marito, tuo compagno o marito? No, marito.
Marito.
Tuo marito è siriano.
Sì. Bella questa cosa, la prima volta che mi sento dire che la mia vita è un po' come un podcast, ma in realtà l'ho raccontato anche un pezzo della mia vita.
Comunque adoro il tuo entusiasmo, Teresa.
Grazie.
Lo adoro ogni volta che sento la tua voce, da quanto ti seguo sui social e qui, scusami, vai pure avanti.
Grazie mille. No, allora, l'ho raccontato in un podcast che si chiama Ponti Invisibili, ma proprio un pezzo della mia storia, che è quello che dicevi tu, cioè il momento in cui ho deciso, in un anno particolarmente buio, di lasciare Milano per un po' e andare in Siria. A fare che cosa? A approfondire l'arabo che stavo studiando da un po', ma proprio senza risultati. Quindi sono andata lì e lì pensavo poi che sarei tornata dopo 2 mesi. Sì, sono tornata, ma poi sono anche ritornata a Damasco, perché nel frattempo avevo incontrato un ragazzo che poi sarebbe diventato mio marito, e quindi siamo rimasti a vivere a Damasco insieme. Il problema è che poi dopo, qualche mese dopo, io ti racconto questa storia che è cominciata nel 2010, a marzo 2011 ci ritroviamo per puro caso nel mezzo della prima grande protesta antigovernativa siriana a Damasco, e da lì poi, proprio da questa protesta, si fa iniziare la guerra civile siriana. Quindi dal 2011 ormai sono passati 13 anni, noi qualche mese dopo siamo tornati in Italia perché avevamo poi eravamo andati incontro a una situazione difficile anche per noi, perché guerra significa anche perdere perdere, abbiamo perso delle persone care, è stato difficile anche in realtà scegliere di lasciare Damasco, perché comunque lasci sempre, nel caso di mio marito, una famiglia, e però comunque non soltanto la famiglia, le amicizie, il tuo lavoro, tutto quello che hai, tutta una vita la lasci lì. E la saluti probabilmente, forse per sempre, non lo puoi sapere se mai ritornerai. Al momento non siamo ancora tornati, però a Damasco comunque la nostra vita è ricominciata a Milano insieme.
Senti, che posto è Damasco? Perché quando se ne parla cioè adesso ahimè se ne parla per via della guerra, e le immagini che ci arrivano sono strade bombardate, palazzi che cadono, ma Damasco nel racconto di quello che è stato era una città incredibile.
Sì, ed era veramente così, soprattutto poi era, si respirava un'aria internazionale. Io frequentavo questo corso all'Università di Damasco, e l'Università di Damasco raccoglieva studenti da tutto il mondo, grandi e piccoli, non soltanto gli studenti dell'università, ma proprio chi andava per dei master oppure semplicemente per approfondire delle materie come avevo fatto io, e trovavi letteralmente il mondo intero, e lo ritrovavi poi nelle strade di Damasco, non soltanto nel centro ma anche intorno. Noi per esempio poi ci siamo trasferiti a Jaramano, che è un piccolo, insomma un paesino a sud di Damasco. Io dico sempre che è Damasco perché per me era Damasco, e anche lì era veramente più internazionale di quanto si possa immaginare, soprattutto anche aperta. Non c'erano questi stereotipi che abbiamo del magari non riuscire a girare per strada da sola perché ti trovi in un paese medio orientale, perché poi medio orientale vuol dire tante cose, e invece lì di sicuro non era così. Ho visto anche paesini molto più piccoli, perché mio marito arriva da un paese che non è proprio Damasco, ma anzi è nel sud della Siria, quindi lì aveva ancora delle persone. Siamo andati là e abbiamo trovato io ho trovato personalmente una grandissima accoglienza. Poi dal punto di vista storico e archeologico non ne parliamo, era bellissimo.
La storia è passata moltissime volte da quelle parti. Se non l'avete ancora fatto, se ve ne siete persi alcune puntate, ascoltate Merce di Scambio su qualsiasi piattaforma utilizzate per ascoltare i vostri podcast. L'ha fatto Teresa Potenza. Teresa, grazie ancora per averci permesso di raccontare la storia, complimenti per il premio e aspettiamo il tuo prossimo podcast.
Grazie mille, grazie, ciao.
Così la chiudiamo con i Police, anche questa puntata che si intitolava Ti do un dito ma non il braccio, è forse uno dei titoli che è nei primi 5 peggiori della storia di questo programma. Io ringrazio Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, ringrazio voi che continuate a mandarci le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Fate un ottimo fine settimana, ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!